Ci spostiamo ancora, cambiamo ancora argomento per questa terza pagina di oggi. Raccontiamo un libro, 10 rivoluzioni nell'economia globale. È il titolo di un libro che, tra le altre cose, fa i conti in tasca alla transizione ecologica. Lo ha scritto Stefano Feltri, giornalista, fondatore e ex direttore del quotidiano del Fatto Quotidiano. Si propone di dare al lettore un'idea delle risorse necessarie per fermare il disastro ecologico. Ci sono queste risorse? Questa è una delle domande che si pone. C'è la volontà politica, anche internazionale, di fare questo investimento per il futuro globale. Io saluto Stefano Feltri, è un piacere averla collegata con noi. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Grazie, grazie, grazie dell'invito.
Stefano Feltri, peraltro, di formazione economista, ha lavorato per Radio 24, per Il Foglio, per Il Riformista, al Fatto Quotidiano, è stato vice direttore, poi direttore di Domani fino allo scorso anno e scrive anche per Internazionale. Insomma, curriculum di tutto rispetto e so che anche il nostro pubblico la conosce, l'apprezza e la legge. Allora, io le chiederei per iniziare, vabbè, il cosiddetto Green Deal, quello europeo, che ha come obiettivo arrivare a zero emissioni entro il 2050. Sono investimenti pazzeschi quelli che lei analizza, 700 miliardi di euro all'anno più o meno. Le elezioni europee appena svolte si hanno visto una crescita forte delle destre, un po' dappertutto, delle estreme destre in paesi chiave come la Francia, ad esempio. In Germania perdono strada i Verdi, l'Italia, beh, la situazione italiana la conosciamo bene, siamo qui vicino, la seguiamo sempre da vicino. Questo nuovo riallineamento, riequilibrio della politica internazionale in Europa, secondo lei, mette a rischio, mette in discussione la tenuta del cosiddetto Green Deal?
Ma sicuramente sì, nel senso che il Green Deal è una legge del 2021 che era partita, diciamo, dopo le elezioni europee precedenti, era un po' la misura simbolo di questa legislatura, ma già era molto annacquata ed era cambiata, nel senso che era passata da essere una legislazione ambientale, diciamo così, di limiti alle emissioni, quindi una serie di interventi molto complessi, molto ambiziosi per arrivare, come si diceva prima, alle emissioni netto zero, quindi a pareggiare, insomma, non avere più impatto nell'atmosfera entro il 2050 e poi su una serie di cose entro il 2035, già si era evoluto in un insieme di misure di politica industriale verdi, cioè il tentativo di dire già che dobbiamo fare la transizione, facciamola sostenendo le imprese europee, facendo politica industriale in un mondo più complesso. Quindi molto della spinta iniziale si era già persa prima delle elezioni europee con un sostanziale accordo tra governi e Commissione europea sul non introdurre nuove misure ma limitarsi ad applicare quelle già in essere. Le elezioni europee complicano ulteriormente la situazione perché c'è questo spostamento a destra che non è soltanto nel numero di parlamentari eletti nelle destre, ma è spostamento a destra anche dentro il PPE, quindi dentro il partito che era di maggioranza relativa la scorsa volta e lo è anche questo. C'è solo un'incognita, cioè non è ancora detto che la maggioranza tra socialisti, liberali e conservatori si sbilanci verso destra, potrebbe, se deve allargarsi, potrebbe allargarsi anche verso i verdi. Questo sarebbe una importante garanzia per il Green Deal di continuare a essere quantomeno protetto nella sua forma attuale.
Lei peraltro scrive che in uno scenario con un aumento della temperatura di 1,5 gradi al 2100, che è uno degli scenari migliori peraltro, la crescita del PIL in Europa calerebbe ogni anno tra lo 0,04 e lo 0,13%, il che significa al 2100 arrivare nella peggiore delle ipotesi quasi con il 10% in meno di prodotto interno lordo per l'Europa nel suo complesso. Sono cifre impressionanti. Ci si chiede, anzi, la domanda che lei si pone è: sono sufficienti a convincere l'industria della necessità di agire? Oppure proprio il sistema commerciale, il sistema capitalistico nel suo complesso non è costruito, non ha gli strumenti per ragionare sull'arco dei decenni, ma si preferisce sempre tentare il profitto più immediato possibile?
Ma sicuramente, diciamo, è tutto concentrato sul breve termine. Mi spiegava un banchiere che tutti i modelli di rischio delle banche, sono a 5 anni, a 3 o 5 anni, quindi per definizione non prezzano rischi sul lungo termine. Se li prezzassero, cioè se fossero considerati, ovviamente sarebbe tutto più complicato e ci sarebbe anche una frenata nell'economia perché appunto ci sarebbero vincoli ulteriori. Detto questo, diciamo, no, io non sono un catastrofista, cioè le scelte di fondo che sono state fatte, anche in maniera se vogliamo verticistica, da elite illuminate, eccetera, però hanno dato una spinta al sistema nella direzione di un quantomeno nuovi investimenti che siano tutti nella direzione di economie e di tecnologie più sostenibili. Detto questo, uno, non ha detto che basti. Due, quando si sentono queste cifre gigantesche, adesso sembra che il rapporto Draghi parlerà di 500 miliardi all'anno. Si intende soldi pubblici a debito, insomma, tipo super bonus, si intende riorientamento dei capitali privati verso quel tipo di investimenti, che vuol dire investire meno sul petrolio, investire più sul solare, sull'idrogeno. Quindi, diciamo, in questa fase, secondo me, non è impossibile, è molto difficile, ma non è impossibile perché comunque uno sono settori sussidiati, due sono settori in crescita, tre, come si sta vedendo sull'auto elettrica. Se non ci investi tu, ci investe qualcun altro, e quindi nello specifico i cinesi, e poi arrivano a venderti qui prodotti che sono più economici e anche più verdi, e con un doppio smacco, diciamo, per le imprese occidentali, ecco.
Certo, e quanto alle possibilità che la politica ha nel concreto di riorientare questo investimento che devono fare le aziende private, che lei però spiegava come spesso si orientino a 5 anni, a 10 anni, no, non tanto più in là. Una delle strade più popolari, potremmo dire, sembra essere quella di tassare le emissioni, di tassare soprattutto la CO2. Sappiamo già come funzionano e non funzionano i certificati verdi, ma comunque le sembra questa, dall'analisi che lei fa in questo libro, sembra questa l'unica strada possibile? Ce ne sono altre in generale? Che ruolo può avere una politica più lungimirante nell'orientare l'economia industriale dei prossimi decenni?
Ma queste sono cose che stanno succedendo. L'Unione Europea ha questo ambizioso sistema che è fatto di due parti, cioè ETS sono le tasse sulle emissioni delle imprese europee e il cosiddetto CBAM, che sono invece le tasse all'export, cioè sono tasse, scusate, all'import, sono tasse sulle importazioni che arrivano da paesi non, diciamo, con standard ambientali più bassi dei nostri in termini di tassa sulle emissioni. Questo insieme di cose serve da un lato a spingere l'Unione Europea in direzione, diciamo, di maggiore sostenibilità, dall'altro serve a evitare che, appunto, mentre noi facciamo degli sforzi, gli altri ci invadano di merci prodotte inquinanti di più. Quindi ci sono questi sforzi. Mi pare che per la Banca Mondiale ci siano forse oltre 30 sistemi di prezzo dell'anidride carbonica in giro per il mondo. È chiaro che se più questo prezzo è basso, minore è l'efficacia e minore è anche come dire, l'impatto ambientale. Quindi, giusto, se dovessi dare un unico messaggio sulla transizione ecologica, sul fatto che vada fatta, ormai sono più o meno tutti d'accordo. Il problema è che una transizione ecologica troppo graduale ha tutti i costi o molti dei costi e quasi nessuno dei benefici. Quindi la questione non è tanto se farla, ma è come farla e in quanto tempo, perché o è rapida, quindi produce un effetto sulle temperature, oppure ci troveremo ad avere sia i costi per fare quella che si chiama la mitigazione, cioè sia per rallentare l'andamento della crisi, sia per gestirne gli effetti. Allora lì rischiamo di non farcela.
C'è poi l'altro grande tema delle migrazioni che potrebbe scatenare un aumento delle temperature, che verosimilmente scatenerà in misura ancora maggiore di quella attuale, quindi migranti climatici che diventeranno molti di più di quanti non siano oggi quelli economici, e le diseguaglianze connesse a questi fenomeni potrebbero portare a prezzi che aumentano banalmente per i consumatori e per i paesi del sud globale. Ulteriori quindi tensioni politiche si prefigurano all'orizzonte sia in Europa che a livello internazionale?
Su questo non c'è dubbio, poi diciamo, è difficile stimare esattamente da dove, qual è la minaccia più immediata. Sicuramente i paesi più poveri sono i paesi più esposti alle conseguenze della crisi climatica per due ragioni, perché spesso sono paesi caldi e perché sono paesi in cui l'agricoltura ha un peso molto maggiore. Diciamo, l'intelligenza nella Silicon Valley è poco impattata dall'aumento delle temperature nel suo core business, mentre un paese agricolo, lo è in maniera drammatica. E l'altra, quindi diciamo, ci possono essere conseguenze sul PIL, conseguenze sulla disoccupazione, quindi sui migranti, ma ci possono essere anche conseguenze fiscali, nel senso che le crisi hanno bisogno di soldi per essere gestite. Se c'è la siccità o se esonda una diga per le alluvioni, poi ci sono dei costi da sostenere. e di nuovo i paesi ricchi possono in parte sostenerli, i paesi poveri no. Quindi ci sono molte faglie di tensione su questo e purtroppo stiamo andando in una direzione molto pericolosa, che è quella di un ritorno del protezionismo commerciale mascherato da ragioni di sicurezza, mascherato, giustificato da ragioni opinabili, ma che come effetto sulla transizione è quello di rallentarlo. Cioè, se le auto cinesi, che sono più competitive, quindi più economiche, costeranno il doppio negli Stati Uniti per effetto delle barriere doganali e fino al 48% in più in Europa, vuol dire semplicemente che si venderanno meno auto elettriche. Se lo scopo di sussidiare l'auto elettrica era favorire la transizione, a un certo punto questa cosa avverrà più lentamente. Questo non c'è dubbio. È proprio l'aritmetica. Quindi
Sì, chiaro.
è una situazione di forte, come dire, forte e non precedentemente sperimentata difficoltà a perseguire contemporaneamente obiettivi politici tra loro contraddittori, mentre negli ultimi 20 anni sostanzialmente noi abbiamo avuto una politica internazionale che diceva la pace e la sicurezza passano dal commercio, quindi se noi liberalizziamo i commerci, favoriamo la globalizzazione, otteniamo due piccioni con una fava, cioè la crescita economica e la sicurezza. Oggi crescita economica e sicurezza sono percepite in contraddizione e questo rende più difficile ottenere una crescita sostenibile o quantomeno un benessere sostenibile.
10 rivoluzioni nell'economia globale, uscito per UTET da un paio di mesi nelle librerie, autore Stefano Feltri. Grazie Feltri, a risentirci, buon lavoro.
Grazie, a presto, arrivederci.